Vogliamo leggere ancora alcuni versetti che abbiamo letto la volta scorsa in Esodo 21. Versetto 20. Se uno percuote il suo servo o la sua serva col bastone, sicché gli muoiano fra le mani, il padrone deve essere punito. Ma se sopravvivono un giorno o due, non sarà punito perché sono denaro suo. E al versetto 26. Se uno colpisce l'occhio del suo servo o l'occhio della sua serva e glielo fa perdere, ti lascerà andare liberi in compenso dell'occhio perduto. E se fa cadere un dente al suo servo o un dente alla sua serva, ti lascerà andare liberi in compenso del dente perduto. Ho letto appositamente due versetti, diciamo, difficili da applicare, difficili da considerare, come ce ne sono tanti nell'Antico Testamento. È un esempio per porci, diciamo, un problema, come già ho detto la volta scorsa. Normalmente leggiamo la scrittura cercando di applicarla, facendo le dovute differenze alla nostra vita di tutti i giorni, e certamente un passo come questo riesce impossibile, cioè onestamente non vedo quale tipo di applicazione personale potrei trovare. Ma allora, come considerare questi passi e altri simili della Bibbia? Perché dunque si pone un problema che già ho accennato la volta scorsa: come leggere la parola di Dio? Allora c'è una difficoltà. Noi diciamo di leggere la parola di Dio, di giusto, ma qualcuno può trovare difficile leggere passi come questi ed altri anche più difficili. Come intenderli? In qualche modo si sguscia via dalla parola di Dio, non la si affronta. E se queste sono parole di Dio, come crediamo, allora si pone la domanda: ma come devo pensare Dio? È un tipo di precetto che, detto oggi, non sarebbe certamente ben considerato da nessuna legislazione. Allora qualcuno, se non io, credente, potrebbe essere un non credente, che mi dice: ma come si spiegano questi versetti? Il vostro Dio è questo qua? Che cosa rispondiamo? Come vedete, sia per quanto riguarda allora la nostra pietà personale, il rapporto con il Signore, con la parola di Dio, sia per quanto riguarda la considerazione che abbiamo del Signore stesso, sia per quanto riguarda anche la testimonianza e l'evangelizzazione, si pongono questi problemi. Dobbiamo in qualche modo dare una risposta, perché la parola di Dio va presa sul serio. Naturalmente, come abbiamo detto diverse volte, nessun versetto può essere preso da solo, isolato, e dire: sta scritto solo questo versetto. Occorre leggere il tutto, ma in questo caso non si tratta soltanto del brano da leggere, ma si tratta di inserire questi comandamenti, questi precetti, all'interno di tutto il piano di salvezza di Dio. Quindi, in qualche modo, è in gioco la nostra comprensione del piano di salvezza del Signore, e all'interno della comprensione di come Dio vuole operare la sua salvezza nel mondo, che noi comprendiamo perché Dio ha agito in questo modo, perché ha dato anche questo precetto. È soltanto la comprensione veramente di chi è Dio, di qual è il suo piano di salvezza. E allora in un certo senso bisogna tornare alla creazione, perché è fondamentale comprendere la creazione, da cui poi dopo nasce tutto il resto. Perché noi viviamo in un mondo creato da Dio e che è caduto nel peccato, c'è qualche cosa che è avvenuto. Quindi questa realtà è un mondo che Dio ha voluto così e che per la disobbedienza dell'uomo ha delle conseguenze, è importante per capire anche questi versetti. Allora ci sono diverse cose da notare nella creazione. Tante volte ho detto, Dio non è che ha creato singoli uomini uno dopo l'altro, e poi ho detto, vediamo per cui tutti quelli che so che ho creato, chi si comporta bene e chi si comporta male. Dio ha creato prima la terra, è importante la terra, dalla terra Dio ha tratto l'uomo, ha dato all'uomo la donna e ha detto, dominate sulla terra, crescete e moltiplicatevi. Quindi è tutta una creazione che Dio ha fatto, che aveva come punto centrale l'uomo, che doveva, nella dipendenza da Dio, esercitare il suo dominio sulla creazione e popolare la terra, quindi creare anche una società, un mondo, dei popoli. Con la caduta, che in realtà non è soltanto una disobbedienza, ma è l'aver ascoltato un'altra voce, perché sì. Bene sottolineare questo, non è soltanto io ho disobbedito, no, è che un altro ha parlato e che l'uomo ha ascoltato un altro. Quindi c'è anche un discorso di autorità, il serpente è la voce di un'autorità che è contro Dio e che ha attentato proprio a colui che è il dominatore, doveva essere il dominatore della creazione, cioè colui che governa. Come espressione di Dio, ha voluto far sì che l'attenzione fosse rivolta a lui e in questo modo ha acquisito un diritto di governo sull'uomo e sulla creazione che deve governare. Tutto questo fa parte del quadro in cui si muove anche questi precetti, cioè c'è una caduta di tutta la creazione. Per questo la terra è stata maledetta, per questo ciò che nasce da Adamo ed Eva è Abele e Caino, nasce tutti i mali morali nel mondo, una creazione che non è più è pienamente buona perché produce spine triboli. Quindi c'è un'azione, c'è una decadenza non soltanto del singolo uomo ma di tutta la creazione e di tutta l'umanità che ne verrà dopo. E Dio dice ad Adamo ed Eva in qualche modo che ci sarà una continuità, Adamo continuerà a lavorare ma la terra non sarà più come prima, Eva continuerà a partorire, ma i dolori aumenteranno, cioè in questo mondo è entrato la morte nelle sue espressioni, con tutte le sue realtà. E il male, e Dio ha accettato la presenza di questo male, ma è stato tentato, diciamo umanamente parlando, di far sparire, con prima di Noè, Dio vide che la malvagità era grande sulla terra. Si propose di sterminare tutto e ha fatto ed è venuto il diluvio. La grazia che è stata trovata in una persona, in una famiglia. E dopo il diluvio Dio ha fatto un patto con Noè e con i suoi discendenti, che siamo tutti noi. Tutti gli uomini sono discendenti di Noè e quindi sono sotto questo patto, che è un patto di conservazione. Siamo sotto il patto di conservazione, che vuol dire che il Dio accetta l'idea dell'esistenza del male su questa umanità. Il male è presente, Dio lo accetta, cioè nel senso che non lo fa sparire subito, non lo stermina, non sparisce immediatamente, ma c'è questo male e Dio lo vuole governare. Quindi anche il precetto di uccidere colui che uccide, cioè il Dio tratta questo male, ne accetta l'esistenza e si propone di salvare non soltanto non le singole persone soltanto, ma la creazione. Dio si propone di salvare tutta la creazione agendo in essa dal di fuori come governo, con il progetto di entrare dentro e di trasformare il male in bene, cioè stiamo accennando alla venuta del Figlio di Dio che entrerà in questa creazione. Nascere da una donna significa l'entrare di Dio nella creazione decaduta. Quindi cioè entra dentro, in un certo momento della storia, entra nella creazione. Perché nasce il secondo Adamo, il primo Adamo, il secondo Adamo, da cui viene una nuova creazione. Ma per questo il Dio agisce storicamente. Dio chiama Abramo. E ad Abramo fa una promessa, fa delle promesse. Abramo è l'inizio del programma di salvezza storico di Dio. Storico vuol dire tutta la creazione e naturalmente all'interno della creazione di coloro che ascolteranno la sua parola. Ma Dio vuole salvare tutta la creazione. Vuole salvare il creato, naturalmente facendo in modo che questo creato, questa nuova creazione diventi secondo la sua piena volontà. È questo dunque aspetto storico che dobbiamo tenere presente, cioè che il Dio che governa questo mondo in cui il male c'è, per farlo arrivare ad un punto in cui potrà venire il Figlio di Dio per riscattare, per fare veramente il compimento della salvezza che il Dio vuole, cioè una realtà in cui la disobbedienza a Dio non c'è più e di conseguenza la morte, di conseguenza del peccato non c'è più e in cui c'è la vita in armonia con Dio. Tutto questo è il piano. Abramo ha ricevuto una promessa in cui c'è la promessa, e qui l'importante discorso di Abramo, la terra è stata maledetta, ma Abramo ha in promessa la terra, una terra particolare, ha in promessa una nazione, farò di te una grande nazione, e ha la promessa della benedizione, in te saranno benedette tutte le genti. E poi più tardi parla anche di una progenie, la progenie di Abramo, è una promessa, un patto che Dio fa con Abramo, soltanto in rispondenza della sua parola, un patto unilaterale di promessa di salvezza che Dio fa, ma che non si compie immediatamente, ma è annunciata storicamente. È importante la promessa che Dio fa ad Abramo: io farò di te una grande nazione. Una grande nazione. Perché il mondo è diviso in nazioni e Dio che cosa fa? Dio non sceglie una nazione, si forma una nazione che nasce dalla promessa che Dio fa ad Abramo. Cioè c'è una nazione che nasce per una volontà specifica di Dio. E allora è importante arrivare al popolo di Israele come nazione, dobbiamo tenere conto di questo piano di Dio complessivo. E possiamo dire che con la promessa che Dio fa ad Abramo nasce la nazione di Israele giuridicamente. È come una nazione che nasce quando c'è un atto costitutivo che viene fatto, perché ci deve essere un atto costitutivo, al di là della popolazione, della storia, ci deve essere un atto giuridico che stabilisce adesso nasce una nazione. E che si chiama patto, perché la nostra Costituzione è un patto. È importante la Costituzione, è importante che ci siano degli atti giuridici. La promessa è che Dio fa ad Abramo è l'atto giuridico con cui nasce la nazione. E biologicamente possiamo dire è stata concepita. La nazione di Israele non c'è ancora con la tribù dei patriarchi. C'è un concepimento. Ma c'è già nel piano di Dio. Il popolo della nazione di Israele viene dalla sua gravidanza nel seno di una nazione pagana, anzi della più grande nazione del tempo, l'Egitto. Lì nasce nel seno di questa nazione pagana il popolo di Israele. Prima non era un popolo, era una tribù di patriarchi, adesso nasce un popolo. E Dio nel tempo, dopo 400 anni, quindi qua vedete la storia di Dio, non sappiamo nulla di come Dio avrà agito con gli uomini in questo tempo, personalmente, individualmente, ma la storia è questa, dopo 400 anni arriva il tempo in cui Dio vuol far nascere, vuol far uscire questo popolo dal seno in cui si trova sotto sofferenza, anche qui, perché Dio ha agito così. Continuo a dire che è importante che noi cerchiamo di comprendere le vie di Dio, l'opera di Dio, prima di chiederci che devo fare io. Chi è Dio? Come agisce Dio? Considera l'opera di Dio. Perché Dio agisce in questo modo? Perché questo popolo lo fa soffrire per 400 anni? Perché? Non è soltanto un qualche cosa come una storia che ci serve, diciamo così, per delle morali. Dio ha un modo di agire che è importante, Dio lo fa nascere. Allora possiamo dire che l'uscita dall'Egitto è la nascita. Mosè fa da lettrice, nasce il popolo di Israele, esce perché deve andare a costituire la nazione. La nazione, una nazione, ha bisogno di tre cose almeno per essere considerata nazione. Ha bisogno di un popolo che la costituisca. Questo può anche precedere la costituzione della nazione, ma ci deve essere un popolo, spesso ha una lingua comune. Poi ci deve essere una terra su cui sta, ci deve essere una sovranità, cioè un governo. Noi italiani siamo stati in Italia per tanto tempo, ma come un popolo che non aveva una nazione, eravamo sotto altri governi. Siamo diventati nazione quando abbiamo assunto il governo, la sovranità. È nato il governo italiano, allora è nata l'Italia. Prima c'era un popolo italiano. Ma a un certo momento è come una storia. Ma dopo nella nazione, quando c'è stata la possibilità di essere sovrani sulla terra d'Italia, e Dio a questa nazione aveva promesso la terra, ha fatto uscire il popolo dal seno dell'Egitto e ha promesso la terra. Nel passaggio dall'Egitto alla terra, il Dio dà la legge, che è la sovranità, che è il governo. Allora, la legge mosaica è una legislazione civile, è la legislazione di una particolare nazione, della nazione che Dio si è formato. È la legislazione. Se la intendiamo come legislazione di un popolo particolare, di un popolo preciso, allora non ci facciamo certe domande universali. Se certe norme devo applicarle io nella mia vita oggi, se devo applicarle al mondo tutti quanti oppure no, perché è un qualche cosa che appartiene alla legislazione, ma una legislazione molto precisa, perché le leggi, mentre i principi morali che ci formiamo da soli possono essere molto generici, dobbiamo volerci bene, dobbiamo rispettarci, dobbiamo fare in modo di aiutare il prossimo e così via, la legislazione è sempre precisa. Non basta dire siate prudenti, mi raccomando, nel traffico rispettatevi gli uni gli altri, non siate prepotenti e così via, state attenti. Ci sono delle norme precise, si dice questo, quest'altro e quest'altro, affinché le cose vadano in un certo modo. E questo è il motivo per cui la legge di Mosè è anche così precisa, perché è una legge. Perché è una legge per governare un popolo che è quello che è. C'è un popolo in cui il male c'è, non si può dire siate buoni e basta, siate bravi, imparate la lezione, bisogna dare delle norme precise. Allora vediamo, leggiamo questo passo, questo episodio delle leggi di Mosè dal capitolo 19, perché è importante vederlo proprio come momento della storia del popolo di Israele. Il Dio ha fatto nascere il popolo, c'è tutto già un tragitto che hanno fatto nel deserto, ci sono state le mormorazioni, e come conseguenza della mormorazione sono venuti i primi nemici. Gli Amalechiti sono un qualcosa che viene subito dopo le mormorazioni. Questo gli ebrei stessi lo hanno notato, che gli Amalechiti sono venuti come conseguenza dei mormori contro Dio. Ma il Dio ha, nella sua promessa, ha vinto, ha fatto vincere il popolo. Quindi questo popolo è tutt'altro che un popolo ideale. È tutt'altro che un popolo educato, superiore, è un popolo che è quello che è, come tutti noi. Dio lo ha scelto, non perché fosse il migliore, né perché si era comportato nel modo migliore degli altri, è un popolo come tutti noi. E quindi è esposto a tutte le debolezze ma Dio ha deciso di governarlo. Questa è la scelta di Dio, è il suo popolo. E allora, dopo che lo ha tratto fuori, per prima cosa Dio lo ha tratto fuori, tutta la storia di come Dio ha tirato fuori questo popolo è istruttiva per capire quello che Dio fa, come Dio lo fa, per un progetto di salvezza ancora di nuovo di tutta la creazione. Per questo è importante che lo tira fuori dall'Egitto, che era la potenza mondiale più forte di quel tempo. È lì il contrasto tra il faraone, il figlio di Dio, e Yahweh. Chi è Yahweh? Yahweh ci ha detto di andare nel deserto. Chi è Yahweh? Chi è l'Eterno? Amen. Vengono a dire questi qua, che non contano niente, che il loro Dio ordina di... è il discorso di potenza, di sovranità. Bisognava far conoscere anche agli egiziani, e non soltanto al popolo di Israele, chi è il vero Dio. Chi è l'autorità? Era importante che lo conoscessero anche loro. E lo doveva conoscere il suo popolo, naturalmente in un modo diverso. Ma allora, dopo che è stato tratto fuori, quindi è stato liberato dalla schiavitù, si fermano ai piedi del Sinai, e qui viene il discorso fra Dio e il popolo. Dio l'ha tratti fuori. Adesso c'è una legislazione, ma in questo importante, l'ho già sottolineato la volta scorsa, il fatto che Dio fa un discorso con questo popolo. Dice: volete essere il mio popolo? Questo atto costitutivo adesso della legislazione ha questa formula, guardiamo, leggiamo. Nel primo giorno del terzo mese da che furono usciti dal paese d'Egitto, i figli di Israele giunsero al deserto di Sinai. Essendo partiti da Refidim, giunsero al deserto di Sinai e si accamparono nel deserto. E qui si accampò Israele, dirimpetto al monte. E Mosè salì verso Dio e l'Eterno lo chiamò dal monte. Qui, appunto, Dio chiama Mosè. Lo aveva chiamato prima con l'episodio del pruno per dire: vai a liberare il mio popolo. Adesso lo chiama perché ha da dire qualcosa al popolo. Dice infatti: di così alla casa di Giacobbe e annunzia a questo ai figli di Israele: voi avete veduto quello che io ho fatto agli egiziani e come io vi ho portato sopra ali d'acqua e vi ho menato a me. Ora dunque, se... fate questo sì: se ubbidite davvero la mia voce e osservate il mio patto, sarete per tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste sono le parole che diranno i figli di Israele. Mosè, come vedremo, sale diverse volte sul monte. Sì, a volte la nostra mente ci rimane dato le tavole. È chiamato Mosè, da dove tavola questi rapportati, si è chiuso il discorso della legge. In realtà è un episodio complesso, c'è una sua un suo iter di trattative, potremmo dire. Dio chiama Mosè sul monte e gli dice: vai a dire al popolo questo. Avete visto quello che io ho fatto? Adesso, se voi ubbidite quello che io dico, sarete il mio popolo particolare, sarete un popolo benedetto. Quindi è un'offerta, diciamo così, di: volete essere il mio popolo? Vuol dire sotto la mia autorità. E Mosè va dal popolo, torna giù. E Mosè venne, versetto 7, chiamò gli anziani del popolo ed espose loro queste parole che l'Eterno gli aveva ordinato di dire. E tutto il popolo rispose concordemente e disse: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto. C'è una risposta del popolo. Vedete che compaiono gli anziani, che, come ho detto altre volte, non sono mai presentati in forma singola, non c'è nessuna super anziana, sono gli anziani che rappresentano il popolo. Quindi è la voce del popolo che risponde a Mosè e dice: va bene, noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto, noi accettiamo la sovranità di Dio, noi accettiamo di essere il popolo di Dio facendo tutto quello che Dio ci dice di fare. Allora Mosè torna da Dio, risale e gli va a dire quello che ha detto il popolo. Vedete questo modo di agire le cose, come se Dio non sapesse come le cose, se fosse informata, ma è proprio sottolineato questo aspetto, sottolineato che c'è una trattativa tra il Dio e il popolo attraverso Mosè. E Mosè riferì all'Eterno le parole del popolo. Allora l'Eterno disse a Mosè: ecco, io verrò a te in una folta nuvola affinché il popolo oda quando io parlerò con te e ti presti fede per sempre. Io darò forza a te, questo è importante, fare in modo che tu abbia autorità, in modo tale che loro riconoscono che io parlo con te, che stiano a sentire te, perché se no, come già vedremo che dopo accadrà, è chiesto a Mosè. Se comincia a dire cose che non piacciono più, si manda via, si sceglie un altro. Io verrò affinché loro diano attenzione a quello che io dico. E Mosè riferì all'Eterno le parole del popolo, quindi per le cose di prima. Allora l'Eterno disse a Mosè, è la seconda volta che è venuto su, e Dio dice: allora vai dal popolo e santificalo oggi e domani. Adesso, visto che hanno detto sì, adesso procediamo nella procedura dell'accordo, del patto. Avete notato? Il patto, nel versetto 5, se osservate il mio patto, stiamo facendo un patto, quindi questo è un patto che Dio fa con il popolo di Israele, un patto bilaterale, come vedete, perché Dio ascolta la voce del popolo. Nel patto con Abramo, Dio non ha ascoltato la voce di Dio, Abramo aveva da dire. Dio ha detto unilateralmente quello che avrebbe fatto. Per questo è un patto che ha soltanto il Dio come garante, e quindi è certo. Mentre questo patto è basato sulle parole che hanno detto anche in risposta il popolo di Israele: faremo, noi faremo tutto quello che tu hai detto. Versetto 12: e tu fisserai attorno dei limiti al popolo e dirai: guardatevi dal salire sul monte e dal toccarne il lembo. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano tocchi quel tale, ma sia lapidato o trafitto di frecce animale o uomo, che sia non sia lasciato vivere quando il corno suonerà a distesa. Allora salgano pure sul monte. Qui vedete che comincia a intervenire un Dio tremendo. Attenzione a come vi comportate. Ci sono dei limiti, non devono essere superati, perché altrimenti ce la fate. È l'autorità che fa sentire che bisogna veramente ubbidire, stare ai limiti. Non ci si può permettere di sgarrare. Attenzione. Così si presenta il Dio che fa grazia al popolo di Israele, considerandolo come un regno, una nazione santa, e un regno e una nazione santa. È importante, il versetto 14, e Mosè scese dal monte verso il popolo. Seconda discesa di Mosè, santificò quelli che si lavarono le vesti ed egli disse al popolo: siete pronti fra 3 giorni, ma va accostata la donna. C'è un tempo di preparazione, perché l'accordo deve essere solennemente stabilito. È stata pronunciata la buona disposizione, va bene, adesso il Dio procede all'atto di accordo, al compimento dell'accordo, e deve essere fatto in un certo modo. Versetto 16, il terzo giorno, faccio notare questo, e Mosè santificò il popolo e... no, vabbè, lo prepara, diciamo così, Mosè prepara il popolo per l'incontro con Dio, perché sarà un incontro tra Dio e tutto il popolo. Deve essere fatto in un certo modo, ma in un certo senso è tutto il popolo che ha un rapporto con Dio. Il terzo giorno, come fu mattino, cominciarono dei tuoni, dei lampi, apparve una folta nuvola sul monte, cioè di un fortissimo suono di tromba. E tutto il popolo che era nel campo tremò. Quindi qui si comincia ad avere paura di questo Dio che manifesta la sua vicinanza al popolo. E Mosè fece uscire il popolo dal campo per menarlo incontro a Dio. Qui qualcuno ci vede una specie di cerimonia di nozze. Il popolo che si avvicina a Dio, che Mosè lo porta, lo prepara, e poi c'è l'incontro tra Dio e il popolo. Versetto 18, ora il monte Sinai era tutto fumante, perché l'Eterno era disceso in mezzo al fuoco, e il fumone saliva come il fumo di una fornace, tutto il monte tremava forte, il suono della tromba si andava facendo sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. L'Eterno dunque scese sul monte Sinai in vetta al monte, l'Eterno chiamò Mosè in vetta al monte e Mosè vi salì. Dopo questo primo approccio tremendo, Dio si è avvicinato in qualche modo al popolo, il popolo ha ogni avuto timore, e Dio chiama di nuovo Mosè sul monte e disse, versetto 21, Mosè risalì di nuovo e l'Eterno disse a Mosè: scendi e avverti solennemente il popolo affinché non faccia irruzione verso l'Eterno per guardare e non abbiano a perire molti, e anche i sacerdoti che si appressano all'Eterno si santifichino affinché l'Eterno non si avventi contro a loro. E Mosè disse all'Eterno: il popolo non può salire sul monte Sinai, poiché tu ce l'hai divietato dicendo: poni dei limiti attorno al monte, santificalo. Ma l'Eterno gli disse: va, scendi e basta, poi salirai tu, e arrondi con te. Ma i sacerdoti del popolo non facciano un'eruzione per salire verso l'Eterno affinché non si avventi contro a lui. E Mosè discese al popolo e glielo disse. Terza volta che Mosè scende e torna al popolo dopo questi avvertimenti solenni. E qui, dopo questa terza discesa, avviene il pronunciamento del Decalogo, che è un pronunciamento che Dio fa dall'alto e che tutto il popolo sente. Tutto il popolo sente questo decano, queste parole, tra tuoni, lampi, terremoti, quindi in un modo atterrente. C'è la pronuncia delle 10 parole di Dio. E il popolo... quindi questo decalogo è stato udito da tutto il popolo. Versetto 18 del capitolo 20. Or tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba, vedeva i lampi e il monte fumante, a tal vista tremava chi se ne stava da lontano. E disse a Mosè: parla tu con noi e noi ti ascolteremo, ma non ci parli a Dio che non abbiamo a morire. Hanno paura di sentire la voce di Dio, hanno paura. E di nuovo l'istinto di Adamo, la voce di Dio fa paura all'uomo peccatore. Ma questo è il privilegio che ha avuto il popolo di Israele, di sentire la voce di Dio, e ha avuto paura, ha avuto timore. E dice infatti: parla tu con noi e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio che non abbiamo a morire. E Mosè disse al popolo, importante queste parole che dice: non temete, poiché Dio è venuto per metterti alla prova, affinché il suo timore vi stia dinanzi e così non pecchiate. Il popolo dunque se ne stava da lontano, ma Mosè si avvicinò alla caligine dove era Dio. Non temete, però il Dio vi ha messo paura affinché non pecchiate. Il suo timore vi stia dinanzi. E qui c'è tutto un discorso che si può fare del timore di Dio, che andrebbe appunto approfondito. No, non bisogna avere mai paura di Dio. Dio è buono e misericordioso. Però abbiamo tutto il motivo di avere paura di Dio, come peccatore. È soltanto perché Dio ci dice non temere, io allora non temo. Ma se non me lo dice Dio, e se io non lo accolgo, io ho tutti i realistici motivi di avere paura. Perciò Dio dice: Dio vi ha fatto paura affinché non pecchiate, ma io vi dico non temere. Cioè, non confidate su di me, non su di voi, non sulla vostra libertà, che pensate che fa qualunque cosa fate, siccome Dio è buono, state tranquilli che Dio comunque una pezza ce la mette. E no, è un popolo santo. Questo è il privilegio della santità. Tu sei, devi essere un popolo santo. E quindi quello che io posso tollerare per un certo tempo, per i miei scopi in altri, in te non lo tollero. Tu devi stare attento a non peccare. Io ti ho parlato. Mosè dice non temere. E poi c'è l'altare dei sacrifici. Stiamo ancora nella terza discesa, Mosè è ancora in basso, diciamo, e dopo dice: l'Eterno disse a Mosè, di così ai figli. No, forse è già salito, d'accordo, forse è già risalito, perché si avvicinò alla caligine dove era Dio. Quindi è risalito, dopo aver fatto tutto questo risalito. E l'Eterno disse a Mosè, versetto 22, di così ai figli di Israele: voi stessi avete visto che io vi ho parlato dei cieli. Detto, voglio dire questo, dice a Mosè: non fate altri dei accanto a me, non vi fate dei d'argento né dei d'oro. Questo è l'aspetto fondamentale. La prima cosa che dice: non vi fate altri dei. Fammi un altare di terra e su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di azione di grazia, le tue pecore, i tuoi buoi, in qualunque luogo dove farò che il mio nome sia ricordato. Io verrò a te e ti benedirò. Qui c'è un invito a fare altari dovunque in qualche modo ci si trova, purché siano fatti al Signore per offrire olocausti al Signore. E se mi fai un altare di pietra, non lo costruire di pietre tagliate, poiché se tu alzassi di esso lo scalpello, tu le contamineresti. E non salire il mio gradino, al mio altare per i gradini, affinché la tua nudità non si scopra su di esso. Non esamino bene questi versetti, chi c'è da pensarci un po' sopra, ma sempre c'è da pensarci, perché non sono mai inutili. In ogni caso qui sottolineo l'aspetto che di fare esattamente quello che io Dio ti dico e di non pensare di fare le cose di testa tua, perché se tu le fai di testa tua tu contamini, tu rovini il lavoro che io ho preparato per te. Dopodiché adesso qui siamo, Mosè è tornato su e quindi il popolo è rimasto giù, Mosè è su, e qui a Mosè soltanto il Dio dice questi precetti dal capitolo 21 fino al capitolo 24, 23 compreso. Cioè, questi precetti che abbiamo letto, tra cui c'è quello del servo, fanno parte di quel momento in cui Dio adesso a Mosè, soltanto sul monte, dice dei precetti specifici da dare al popolo. Cioè gli dà la legislazione ordinaria. Le 10 parole sono la Costituzione che tutto il popolo doveva sentire. Questi sono i precetti ordinari che Dio dice a Mosè da dire al popolo. E questi sono i precetti che devono servire a guidare un popolo concreto, in un deserto concreto, con nemici concreti, che deve tener conto della malvagità che c'era nel mondo, della malvagità che è ancora presente in tutto il popolo, e quindi sono precetti realistici. Sono precetti che tengono conto della durezza del cuore degli uomini. Ecco il modo di agire di Dio. Mi abbiamo un accenno nelle parole di Gesù, ma perché Dio allora ha permesso di dare un ripudio a Mosè? E per la durezza dei vostri cuori. Per la durezza dei vostri cuori. Il Dio guida tenendo conto di chi sono gli uomini. E quindi quei precetti che a noi sembrano oggi poco raccomandabili sono l'espressione del male che è entrato nel mondo. In quel tempo ordinare le cose in questo modo, cioè limitare le cose, era il bene della nazione. Limitare il male in un modo tale che potesse essere diretto il popolo. Questo sono i precetti. Legislazione. Ma ovviamente hanno senso e forza perché Dio vuole costituire questo popolo in quella terra. Sono le leggi che Dio ha dato a quel popolo perché le eserciti su quella terra. Sulla terra. Quindi sono due cose importanti, la terra e la sovranità di Dio espresse dalla condizione. Questo noi dobbiamo cercare di esaminare. Quindi è soltanto studiando il modo in cui Dio si rapporta con il popolo di Israele che noi comprendiamo qualche cosa di più del Signore, quindi anche del modo in cui adesso si rapporta con noi personalmente, collettivamente, perché comprendiamo di Dio che agisce nella storia dei popoli. E questa storia arriva anche a noi, ma è una storia. Perciò dire leggi di Mosè significa dire popolo di Israele. Se noi non siamo interessati alla storia di Israele, allora anche questa storia non ci interessa. Perché è una storia che riguarda non più noi, ma che riguarda Israele. Attenzione, quello che rimane per noi è l'azione che Dio fa e che è proseguita fino alla persona di Gesù. Dobbiamo guardare il resto e collocarla. Ma certamente, se Israele non ci interessa, allora anche queste cose qui non ci interessano. Allora ecco che non tenere nella dovuta considerazione quello che Dio ha fatto in Israele non ci permette di comprendere bene, approfonditamente, chi è il Signore, il Padre del Signore Gesù Cristo. Il Padre del Signore Gesù Cristo. Qui c'è il Padre del Signore Gesù Cristo che dà questi compiti in vista anche della venuta del Signore Gesù Cristo. Perciò è importante questi aspetti, diciamo così, che riguardano il popolo, e dopo il discorso può proseguire. Può proseguire, non lo proseguiremo noi adesso, No, non lo proseguiremo adesso, ma possiamo proseguirlo in un altro momento, perché dopo di ciò è in questo Mosè torna ancora giù, Mosè torna ancora giù sulla terra. Ma diciamo, ritorna ancora giù sulla terra, poi ritorna su ancora una volta, e sarà in questa quinta salute, in questa quinta salita, salute, che Dio dà tutti i comandamenti che riguardano il tabernacolo, cioè ciò che riguarda i sacrifici, e sarà in questo tempo, che è più lungo del solito, che viene il tradimento del popolo di Israele. Quindi anche tutta questa storia è ovviamente importante. Come Dio ha dato questa legge al popolo, come l'ha accolta, e come nel momento in cui Dio poi aveva già dato le tavole della legge, quindi aveva scritto l'atto del patto, quando va giù hanno già dimenticato il patto. Dopo di ciò c'è la storia che continua, ma è questa storia, appunto, questo rapporto di Dio con Israele che ci mostra chi è il nostro Dio, il quale poi dopo è andato avanti fino alla venuta del Signore Gesù. Ma il Signore Gesù nasce all'interno di questo popolo, il quale rimane ancora come popolo, cioè quel popolo c'è ancora. E allora di nuovo la domanda: ma come mai che c'è ancora questo popolo? Qual è il suo posto? Che relazione c'è fra Gesù e questo popolo che c'è adesso come popolo? Quindi tutto questo ci porta all'attenzione alla persona del Signore Gesù, ma come Dio l'ha operata nel mondo e nella terra. Impariamo a conoscere l'opera del Signore, e quando impariamo a conoscere l'opera del Signore, allora impariamo anche ad ascoltare, ad essere attenti alla parola. Credo che abbiamo bisogno di questo, fratelli. Abbiamo tutti tanti problemi. Abbiamo bisogno in primo luogo di essere attenti a quello che Dio dice, non soltanto all'ordine che da me cosa devo fare, ma a quello che Dio ha fatto. Considera l'opera di Dio. Il considerare l'opera di Dio, che continua ovviamente anche oggi, che riguarda ciascuno di noi, e ciò che ci dà veramente la forza di camminare insieme a Lui.